possiamo presentarla. Lei è Vivetta Valacca.
In studio qui con noi.
Salve.
Buongiorno.
C'è tanto da dire, più lo dirà lei, ma noi possiamo dire che scrive, anzi, diciamo bene, lei possiamo dire quasi canta, perché la poesia si canta.
Sì,
Lei
la
è una
poesia
poetessa.
è canta.
Poi, posso, può spiegarlo lei, fa meglio di me sicuramente.
Sì, a questo punto vorrei proprio dire alcune cose che secondo me giustificano la mia presenza qui questa sera. Anche perché credo che molti ascoltatori si chiederanno cosa ci stia a fare una persona che scrive poesia in una trasmissione che prevalentemente offre musica. E sono qui perché credo profondamente, questa è veramente la cosa che connota tutto quello che faccio, che la musica e la poesia vengano prima di tutto. E questa non è una frase ad effetto per ringraziarmi il pubblico e, tra virgolette, salvare gli autori del programma, ma è una constatazione proprio dal punto di vista antropologico. E se ci pensiamo bene, il primo suono che ogni creatura avverte quando ancora si trova nel ventre materno è il battito cardiaco della madre, e questo è il ritmo. E i primi uomini, nomadi per procurarsi il cibo, camminavano al ritmo dei loro passi, ritmo che è anche musica. La loro prima comunicazione, quella preverbale, o pregrammaticale, quando ancora non c'erano le parole, erano suoni, suoni variamente modulati e quindi musica. E non è quindi un caso se gli aborigeni australiani dicono che il mondo fu creato dai canti. Ma la cosa che forse non tutti sanno è che, se è vero che nella Bibbia Dio crea attraverso la parola, gli ebrei nella sinagoga, quando celebrano il culto, non leggono la Bibbia, ma la cantano. E i miti e le storie di ogni popolo nascono come canti proprio al ritmo dei loro passi. Se vogliamo arrivare alla letteratura, la letteratura non nasce con la prosa, ma nasce con la poesia. La letteratura occidentale nasce con i poemi omerici e tutte le letterature nascono con dei poemi. La prosa viene dopo, perché in un primo tempo la prosa è la lingua destinata ad usi pratici. E è appunto quello che bene avete detto, che posso dire di me stessa, che quando scrivo, prima di tutto canto qualcosa a me stessa. È un canto che nasce da solo, un ritmo interiore, e prima viene il ritmo è il sentimento, poi le parole. E una cosa che è abbastanza divertente da dire è che qualche tempo fa ho tolto l'amicizia su Facebook a un poeta che ha contestato una frase che avevo scritto. Io avevo detto che non siamo noi a possedere la poesia, ma che la poesia possedere noi. Lui ha contestato questa cosa dicendo che la poesia è ricerca, è lavoro, è fatica. Io credo che se uno scrive in quel modo faccia della retorica, dell'esercizio formale e probabilmente abbia molta spocchia, ma non sia un vero poeta, perché la poesia, esattamente come la musica, è un dono e comunque nasce dal cuore. È vero che c'è anche comunque un bagaglio di conoscenza dietro, come un musicista conosce gli altri musicisti e affina progressivamente la tecnica. Io mi sono alimentata di Omero, dei lirici greci, dei simbolisti, di Preverdi, Neruda. Quando ho scritto i primi tre libri, la trilogia, sentivo fortemente di proseguire un discorso che veniva da tanti che avevano scritto prima di me. Ma quello che ho scritto è comunque il mio canto, e quindi è il canto che esprime me stessa. E a questo proposito, facendo ancora questo confronto tra poesia e musica, tengo a dire anche che sono convinta che non si possa ingannare il pubblico, perché il pubblico sente se quello che ascolta, si tratti di poesia o si tratti di musica, passa attraverso il vissuto di chi canta, di chi suona oppure no. Il musicista e il poeta sono quelli che per eccellenza trasmettono il sentimento, ma il sentimento si trasmette per via empatica, si trasmette attraverso il proprio sentimento, non attraverso la retorica. E come la musica esprime in maniera immediata emozioni che tradotte in prosa richiederebbero lunghe spiegazioni, così la poesia, grazie all'analogia, alla capacità di sintesi, alla capacità evocativa, esprime in maniera immediata ed empatica quello che in prosa richiederebbe dei discorsi lunghissimi o sarebbe addirittura inesprimibile. E questa è la giustificazione da parte mia per essere qui questa sera. E del resto il romanticismo aveva ben compreso il legame tra musica e poesia, le aveva poste al di sopra di tutte le altre forme espressive. La musica e la poesia erano le uniche, secondo il romanticismo, ad aprire la porta verso il sublime e a conferire proprio all'artista l'aureola di veggente.
Bello.
Grazie.
Ci racconti un po' come ha iniziato ad avvicinarsi alla poesia e soprattutto quando ha iniziato a scrivere le poesie?
Sì, diciamo che io non avrei mai pensato di scrivere poesia. Poi 6 anni fa, in estate, a Rapallo, quindi mentre ero allora in villeggiatura, a un certo punto ho scritto e di getto, nel giro di 6 giorni, è nato il primo libro. Questo primo libro l'ho tenuto nel cassetto per 2 anni. Dopo 2 anni l'ho fatto vedere a un amico che lavora all'Università di Pavia, al quale è piaciuto tantissimo e che l'ha passato ad Angelo Tonelli, che è un poeta di Lerici, che organizza Altramarea, che è una rassegna di poesie a cielo aperto, a Tellaro, e che organizza Argonauti nel Golfo degli Dei a Lerici. A lui è piaciuto tantissimo, mi ha invitato, quindi questa è stata la prima esperienza di lettura in pubblico. Nel frattempo avevo scritto di getto il secondo libro. A seguito di questo ho sottoposto il libro a un editore che l'ha pubblicato immediatamente. Sono stata invitata ad Heidelberg al Festival Mondiale di Poesia. Lì ho conosciuto Dieter Schlesak, col quale collaboro attualmente. E in coda è uscito il terzo libro e questo si è giocato praticamente nel giro di pochissimi mesi. Non avrei pensato di scrivere poesia nella mia vita. Però mi sono alimentata di poesia probabilmente così a lungo, amando Omero, amando i lirici greci, amando determinati autori, che a un certo punto, probabilmente quando ero pronta dal punto di vista linguistico, soprattutto quando le emozioni hanno lavorato dentro di me, tutto questo è uscito da solo.
Quindi così, improvvisamente, c'è stato un momento, l'apice della creatività che si è condensato.
E devo dire che questo però mi ha veramente aiutato molto dal punto di vista personale, perché precedentemente avevo delle grosse difficoltà ad accettare il mio tipo di sensibilità. E a volte capita di chiedersi se si è adatti alla vita o meno, no? quando si è troppo sensibili. Cioè, la poesia ha dato una risposta. E poi ho cominciato a conoscere quindi gente nel settore, a vedere attraverso il contatto col pubblico effettivamente quello che scrivere poesia può dare, non soltanto a se stessi ma anche agli altri. E adesso devo dire, sono serena con me stessa, ecco, come non ero prima.
Cos'è che fa scantare la scintilla per la poesia? Cioè, c'è qualcosa a cui si ispira o che la ispira?
Ma i primi 3 libri, che poi sono una trilogia di argomento omerico, sono nati da tutto il vissuto precedente, e tutto il vissuto precedente mi ha portato a focalizzare l'attenzione su quelli che sono i sentimenti fondamentali nella vita. Per cui queste 3 opere, che sono diverse, focalizzano proprio i momenti diversi della vita e sentimenti diversi. E in seguito l'incontro con Schlesak ha fatto scattare invece quest'ultimo libro, completamente diverso, che è un dialogo lirico. E quindi alla base c'è sempre comunque un vissuto, c'è sempre un sentimento predominante. Cioè, la poesia non può essere staccata dalla vita, credo.
E a proposito di Schlesak, com'è stato collaborare con lui?
Beh, diciamo che forse usare la parola collaborare diventa troppo tecnico. Perché in realtà non abbiamo collaborato, abbiamo scritto. Scritto ciascuno indipendentemente dall'altro e ci scambiavamo questi testi che arrivavano come posta, alternativamente il mio e il suo, e ciascuno di noi non sapeva cosa avrebbe scritto l'altro. E questo è veramente molto bello, perché si può veramente dire che questo è un dialogo. Cioè, è difficile usare la parola dialogo nella realtà. Perché molto spesso quello che noi diciamo non viene veramente recepito dall'altro. Ciascuno di noi ovviamente dà un peso diverso ad ogni parola, in base al suo vissuto, in base alla sua sensibilità. E incontrare una persona invece che ha la stessa sensibilità, che vive le cose nello stesso modo, è un'esperienza fantastica. E lì veramente c'è il dialogo. C'è il dialogo, in fondo è l'espressione dell'empatia, l'espressione di questo qualcosa che che fa sentire questo legame profondissimo che va veramente oltre la parola.
Quindi nelle poesie che scrivete, in questi dialoghi, cos'è che prevale, diciamo, nella sostanza prevalgono dei concetti, prevale quello che si vuole dire all'altro come sensazioni, come espressione di quello che uno sente? Adesso non so se mi sto spiegando molto bene.
Penso tutte le cose insieme. Per esempio, il motivo per cui in questo libro sono stata io a tradurre i suoi testi, lui ovviamente, essendo di lingua tedesca, scrive in tedesco, è proprio il fatto che comunque io sapevo quello che lui voleva dire, quindi i concetti che stanno dietro le cose che lui ha scritto, per cui chiaramente traducendo io non avrei travisato. D'altra parte tutto parte dall'emozione, chiaramente, quindi vanno insieme le due cose, insomma, sono inscindibili, credo.
E a proposito dell'emozione, che rapporto c'è tra la poesia e l'amore?
Credo che l'amore sia il sentimento più importante in assoluto. Ora, tornando sempre al discorso iniziale e cercando di guardare l'essere umano come fenomeno dal punto di vista antropologico, in fin dei conti l'amore è un bisogno primario. Cioè, il bambino nel momento stesso in cui viene alla luce non ha soltanto bisogno di essere protetto dal caldo, dal freddo eccessivo e nutrito, ma anche di sentirsi comunque protetto, di sentire che c'è amore. Addirittura sente l'amore, o sente se è rifiutato, ancora prima di nascere. Quindi l'amore è comunque un bisogno primario, che poi chiaramente si manifesta in momenti, in forme diverse. C'è l'amore per il proprio piccolo animale, c'è l'amore per le persone della famiglia, c'è l'amore per l'amico e c'è l'amore per il partner, che è qualcosa di completamente diverso, che chiaramente a questo punto afferra in un altro modo, che fa vedere il mondo in un altro modo. Quindi l'amore da sempre è stata, credo, la cosa più cantata in assoluto in poesia, più raccontata nei film o nei romanzi, ed è un bisogno, comunque. Diciamo che nessuno di noi può in qualche modo tirarsi fuori da questo. Quindi il rapporto è comunque strettissimo.
Invece con la fede il rapporto com'è? Perché nelle sue poesie a volte si intravede questo, cioè a volte.
Sì.
Com'è?
Diciamo che in quest'ultimo libro in particolare, quello scritto con Schlesak, si vede che entrambi abbiamo una visione religiosa molto chiara. Molto chiara, che non è una visione religiosa tradizionale, ma che è la certezza comunque che ci sia questo qualcosa verso cui si va e che l'unione si realizzi in primo luogo attraverso l'amore per l'altro. In effetti questo libro, che si intitola La luce dell'anima, quindi questo titolo credo sia particolarmente significativo, è un libro nel quale fondamentalmente abbiamo tracciato il percorso del Bashert. Allora, il Bashert è una parola yiddish che significa predestinato. E nella sapienza ebraica, similmente al mito di Platone, si crede che in cielo l'anima possieda sia il principio maschile che femminile e che al momento della nascita i due principi si scindano, il principio maschile si incarna in un corpo maschile, quello femminile in un corpo femminile. E questo sarebbe il motivo per cui gli esseri umani sarebbero alla ricerca della propria metà, che è poi quella conosciuta in cielo. E a poche persone, secondo questa visione, è dato di ritrovare la propria metà, ma qualora questo accada si avverte un forte senso di appartenenza e la sensazione di essere tornati a casa. E in effetti, in maniera diametralmente opposta, per esempio, a quella che è stata troppo lungo la visione cristiana, che è arrivata perfino alla demonizzazione della donna, la cultura ebraica ha profondamente sempre valorizzato l'unione uomo-donna, che vede addirittura come un realizzarsi del mondo a venire, quindi del mondo del cielo, già sulla terra. Quindi nel momento in cui le due persone si trovano e si riuniscono nell'amore, questo è il momento più alto della vita umana ed è il momento in cui effettivamente sono più vicini a Dio.
Allora, noi sappiamo che lei si definisce mito esistenzialista, però ci spieghi che cosa significa, perché noi non ne sappiamo niente.
Allora, nei primi tre libri, in pratica io ho parlato dei personaggi dell'Iliade e dell'Odissea, quindi personaggi del mito. E ho preso questi personaggi perché questi personaggi sono personaggi emblematici di determinate situazioni, di determinati sentimenti. Quindi il mito esistenzialismo vuole essere il parlare di sentimenti che sono universali e che comunque fanno parte del proprio vissuto attraverso dei personaggi che tutti conoscono e nei quali tutti riconoscono proprio in fondo l'esempio più eclatante, più chiaro di questi sentimenti. E il primo libro che ho scritto, Il mare dai mille occhi, è la storia di Ulisse raccontata da Penelope quando Ulisse è anziano. E in pratica attraverso questo percorso si arriva alla fine e la fine si apre sul senso dell'esistenza. Il secondo libro, Lo specchio del mondo, è invece un libro che parla dell'incontro tra Priamo e Achille e ci sono da una parte Priamo che racconta queste cose di Ecuba alla moglie e dall'altra Achille che ripensa a questo incontro ed è in fondo focalizzato tutto sul dolore della perdita perché comunque Priamo ha perso il figlio e Achille ha perso l'amico. E si vede da questo testo che in fondo i nemici esistono soltanto perché qualcuno li fa nemici. Se non ci fosse stata la guerra, queste persone invece avrebbero avuto un grandissimo rispetto le une per le altre. E così è in questo testo. E nel terzo libro c'è Elena che torna verso Sparta, dopo la guerra di Troia, e lì c'è la grande lezione del perdono. Perché anche se fondamentalmente gli altri ci perdonano, finché noi stessi non siamo arrivati ad essere in pace con noi stessi, non abbiamo accettato i nostri errori, non abbiamo accettato la nostra umanità, comunque non possiamo essere sereni. E quindi mito esistenzialismo in questo senso, perché queste figure erano le figure più idonee, secondo me, a proprio rappresentare determinati stati d'animo, determinate situazioni. Nel libro con Schlesak ci sono riferimenti mitici, biblici, filosofici, però le poesie non sono più mito esistenzialiste, sono liriche ed è un dialogo d'amore.
Sono rimasto, cioè, mi piace. Vabbè, cambiamo un attimo, diciamo, direzione, tra virgolette. Poeti italiani.
Beh, poeti italiani, primo in assoluto, sempre D'Annunzio. Perché D'Annunzio è musica, più di ogni altro. D'Annunzio ha una capacità verbale che è incredibile, D'Annunzio riesce a vedere la poesia in tutto, riesce a trasformare in bello, in sublime, anche ciò che potrebbe essere apparentemente quotidiano, perché per quanto io ami appassionatamente il mare, ami la Versilia, ami la pineta della Versilia, certamente la pineta della Versilia potrebbe anche essere un luogo calpestato, sporcato, dove alla fine si può soffrire troppo il caldo oppure ci si può inciampare negli arbusti, nella pineta di Levante di Viareggio per esempio, e beh, chiaramente lui trasforma tutto questo in qualcosa di bellissimo e credo che la poesia debba essere prima di tutto proprio la ricerca del bello.
E a proposito dei paesaggi, che importanza hanno nella poesia, nella sua poesia?
Tantissima perché innanzitutto io amo in maniera viscerale il mare. Ho avuto la fortuna di potermi trasferire a vivere qui, nonostante abitassi ad Alessandria, fossi nata ad Alessandria, e scrivo solitamente proprio davanti al mare. Quindi il mare è quello che mi lava, è quello che veramente mi fa sentire bene, è quello che mi dà un ritmo e comunque entra tantissimo nei miei testi, perché in alcune delle liriche che compongono questo dialogo La luce dell'anima si parla anche del mare o dei gabbiani, mentre nei primi tre libri, quelli della trilogia di Argomento Omerico, il refrain è sempre il mare. Il mare che ascolta, il mare che comprende, il mare che è lo specchio del mondo è il mare.
Il mare è quindi un po' in tutte le sue
sì,
opere.
In tutto.
Però c'è qualcuna di queste a cui è più affezionata?
È difficile dirlo. Forse in questo momento ho un amore particolare per quest'ultimo libro. e tanto che forse non ho mai fatto per gli altri libri quello che sto facendo per questo. Cioè veramente ho molto a cuore che questo libro sia conosciuto, perché credo che risponda veramente alle domande di tutti, perché credo che sia una cosa unica in poesia che due persone scrivano insieme, e quindi noi abbiamo addirittura un progetto che va oltre la nostra vita, perché pensiamo di istituire un premio letterario con i nostri nomi e il titolo del libro.
E ripetiamoli un po'.
E questo ci... Il titolo del libro è La luce dell'anima.
Di Vive Tavalacca
e di Terschlesak. E quindi ci teniamo moltissimo. Però indubbiamente amo anche gli altri, perché proprio come ho detto, escono da me, sono il mio vissuto. Io credo che nessuno mi conosca veramente se non ha letto quello che ho scritto.
E a proposito dei libri, dove possiamo trovarli? Se lei ha qualche contatto anche su internet, qualche progetto futuro?
Sì, allora, su internet ho un sito, che ovviamente lo si trova digitando il mio nome, Vivetta Valacca. L'indirizzo sarebbe www.vivettavalacca.eu. C'è un sito dell'associazione che abbiamo fondato io e Schlesak, che è ADS Italia. Sono presente su Facebook individualmente e con un gruppo che si chiama Vivetta Valacca, la poesia del mare. Quindi sono rintracciabile in molti modi. Per quanto riguarda i libri, i primi tre sono venduti soprattutto su internet. La luce dell'anima è ordinabile in tutte le librerie, perché l'editore TS ha come distributore PDE, quindi se non è in libreria è possibile averlo in pochissimi giorni. Gli impegni, proprio le scadenze più diciamo più immediate, sono una presentazione al circolo di golf di Rapallo l'8 maggio.
Grazie mille allora.